Vogliamo parlare di disoccupazione, vogliamo parlare di quanto la disoccupazione oggi segni in maniera irreversibile il panorama anche nel nord opulento del mondo. Vogliamo capire quali sono gli elementi che ne determinano lo scacchiere, ma anche quali sono le forme di lotta che oggi è possibile mettere in campo per dare un segnale in controtendenza che non sia ricomprendibile all'interno dell'orizzonte dato. Ne parliamo con Francesco Carlizza, un compagno con il quale di tanto in tanto ci colleghiamo per cercare di dipanare i tanti problemi legati all'economia. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Ma la disoccupazione è diventata ormai da diversi anni, ma con un'accelerazione in questa fase di crisi, un elemento centrale delle dinamiche di sfruttamento. Nel senso che mentre fino a un certo periodo storico la disoccupazione era vista come un uso inefficiente delle risorse, nel senso che le persone che non lavorano sono persone che non producono e non producendo. Poi per chi ci guadagna sul lavoro altrui evidentemente erano sfruttati in maniera inefficiente. Una certa disoccupazione era necessario che ci fosse perché evidentemente è necessario il ricambio, è necessario il ricatto del licenziamento, però dal punto di vista dell'ottima allocazione delle risorse secondo una dinamica capitalista l'occupazione dovrebbe essere ridotta ai minimi termini. Si è modificato radicalmente. E ripeto, ancor più con la crisi, quello che è il paradigma dello sfruttamento, cioè il modello. Il modello che una volta vedeva una produzione centrata, fatta sul lavoro delle persone, ipersfruttate, magari con salari bassi, magari con contratti precari, adesso sta diventando una situazione un po' diversa. Il grosso della produzione manifatturiera mondiale viene svolto nelle aree dell'est asiatico, in Cina, in Vietnam, in Cambogia, nei vari paesi che vediamo dove avviene oggi il grosso della produzione manifatturiera mondiale. In Europa avvengono alcune produzioni, soprattutto quelle ad alta intensità di tecnologia, segnatamente in Germania, in Finlandia, in Olanda, sono produzioni dove c'è un'altissima intensità di tecnologia, c'è una manodopera estremamente qualificata, perché ovviamente un solo operaio presiede a una produzione molto maggiore, una produzione di unità di prodotto molto maggiore di quelle precedenti. Contemporaneamente però è chiaro che si liberano risorse umane, come dice il Carlizza, cioè ci stanno i disoccupati. Questo tipo di situazione ha anche una giustificazione economica, teorica, che è quella che poi dall'Unione Europea, che in questo ha una grossa responsabilità in termini di politica economica. L'Unione Europea ha elaborato nel corso degli anni il concetto di disoccupazione sostenibile per un paese, cioè che dice sostanzialmente qual è il livello di disoccupazione di un paese tale che in questo paese non ci siano spinte inflazionistiche, perché se c'è molta gente che lavora c'è più reddito, le cose ci girano più soldi e le cose costano di più, e contemporaneamente c'è una rivendicazione salariale più forte. Normalmente, se ci sono più occupati, se le persone non hanno paura di perdere il posto di lavoro in virtù delle lotte che fanno, cioè se il licenziamento del lavoratore che lotta non è una minaccia avvertita come tale, o perlomeno cioè, beh, perdo il lavoro, ne troverò un altro, si intensificano le lotte e aumenta la possibilità di ottenere miglioramenti salariali. Questo era uno schema un po' classico. L'Unione Europea ha teso a romperlo dicendo che ogni paese ha una disoccupazione al di sotto della quale non dovrebbe scendere. Il problema è che in questa fase di crisi l'Unione Europea ha teso, mentre prima questo livello di disoccupazione era dato sostanzialmente analogo alla disoccupazione reale, era un po' una finzione teorica, ultimamente invece è diventato un livello particolarmente significativo. Nell'ultimo rapporto dell'Unione Europea, lo Spring Forecast, cioè il rapporto di politica economica consegnato ai primi di giugno, sostengono che l'Italia assolutamente non può scendere al di sotto dell'11% della disoccupazione complessiva, che evidentemente significa che tutte le varie politiche economiche di cui si ammantano Renzi in primo luogo, ma in realtà anche gli altri capi di Stato dell'Unione Europea per dire sconfiggiamo la crisi, la disoccupazione, eccetera, sono assolutamente fittizie e velleitarie, visto che se quello è il livello di disoccupazione ritenuto necessario, al di sotto di quello non si può scendere. Ci sono delle conseguenze anche in termini di saldi strutturali di bilancio, cioè se l'Unione Europea sostiene che in Italia la disoccupazione non deve andare al di sotto dell'11%, qualora in Italia per esempio fosse al 10% la disoccupazione, saremmo anche in una situazione come questa dove c'è la crisi eccetera in pieno boom economico secondo i parametri dell'Unione Europea, e quindi dovremmo avere degli attivi di bilancio, perché evidentemente il deficit strutturale giustificato al di sotto del pareggio imposto dai vari trattati sarebbe in realtà, dovrebbe essere un attivo, perché saremmo in una fase di pieno boom economico, perché ci sarebbero meno disoccupati di quelli che sarebbe normale e lecito aspettarsi. Questo tipo di situazione di fatto, se da un lato sacrifica all'altare delle politiche economiche e dei documenti economici la vita delle persone, perché poi dietro la disoccupazione ci sono i drammi umani delle persone che non riescono a trovare le minime risorse per poter vivere, contemporaneamente è quello che di fatto sta condannando generazioni intere, perché poi nell'ambito delle disoccupazioni i giovani sono penalizzati in misura maggiore, sta condannando generazioni intere a una situazione al di sotto del livello di sussistenza, con salari che sono molto al di sotto di quello che sarebbe sufficiente per vivere, con una situazione dove evidentemente, ma quello fa parte di quello che riscontriamo nella vita di tutti i giorni, una situazione di drammi sociali. In questa situazione di disoccupazione, oltre che i giovani, penalizza una serie di altre fasce di età e alcune fasce territoriali, cioè nell'ambito in Italia la disoccupazione è un problema per tutti, ma è un problema particolare, particolarmente rilevante per esempio nel sud Italia, per esempio per le donne, per i giovani e per esempio per gli ultra cinquantenni. Contemporaneamente a questo, e la notizia a proposito dell'inefficiente uso delle risorse, è che mentre c'è una disoccupazione giovanile in Italia che ormai è arrivata quasi al 50%, poi magari la analizziamo un pochino più di attenzione, abbiamo anche un dato che in Italia non emergeva da decenni, del lavoro minorile. In Italia, e la denuncia fatta la scorsa settimana da Save Children, che è un'organizzazione non governativa, ovviamente con legami con i poteri forti americani, che però dice che in Italia ci sono 250.000 under 15 bambini, ragazzi che hanno meno di 15 anni che lavorano, che non potrebbero nella legislazione italiana lavorare. Questo tipo di situazione è una situazione che evidentemente è frutto di scelte di politica economica, scelte di dinamiche di sfruttamento, scelte che vengono operate a livello governativo e a livello padronale e di cui tutti noi paghiamo le conseguenze, perché poi il fatto che i bambini debbano andare a lavorare è per un problema di equilibri economici all'interno delle famiglie, dove evidentemente la disoccupazione genitoriale o le situazioni o la sottooccupazione o gli scarsissimi salari sono quelli che determinano la necessità di trovare altre fonti di reddito all'interno della famiglia, per cui poi si manda a lavorare pure il ragazzino, si porta, così come era in un'Italia dell'immediato dopoguerra. Cioè stiamo tornando dal punto di vista sociale in Italia a una situazione che era quella della crisi più nera che ci sia stata negli ultimi 70 anni, insomma. La situazione purtroppo, al di là delle statistiche, al di là della loro rappresentazione, è questa. E su questo il fatto che poi suonino la gran cassa del facciamo le mobilitazioni, facciamo i piani per risolvere il problema della disoccupazione, è evidentemente quello che dà la cifra dei governi. In Italia fino a poco prima della crisi, fino al 2006-2007, la disoccupazione era al 7%. In 4-5 anni di crisi la disoccupazione è arrivata al 12%, una percentuale elevatissima, e non è stato fatto assolutamente nulla per cercare di contenerla. La cosa ridicola è che da quando Berlusconi aveva fatto la promessa di 1 milione di posti di lavoro in più per garantire le cose, i disoccupati sono aumentati di diversi milioni, nonostante tutti si siano cimentati sul fatto che la disoccupazione era il primo problema a cui avrebbero posto mano una volta andati al governo. Al governo ci sono andati un po' per volta tutti quanti e nessuno ha voluto effettivamente mettere in campo dinamiche politiche che risolvessero il problema della disoccupazione. Queste sono le scelte di politica governativa e industriale. Ovviamente dal punto di vista padronale c'è stata una scelta di delocalizzare la produzione, cioè di spostare le produzioni a più alta intensità di manodopera in paesi terzi, scelta agevolata e accompagnata dal governo che ha portato un'ulteriore riduzione di quelli che erano gli addetti all'interno dei posti di lavoro in Italia. Cioè non è soltanto aumentata la disoccupazione perché è aumentato il numero delle persone che cercano lavoro a causa della crisi, è aumentata anche perché tutta una serie di produzioni non si fanno più, sono state spostate all'estero.
Poi, però mi permetterei anche di inserire un altro elemento, quello delle tante persone che fanno lavori precari, poi qualcuna rientrerà nelle statistiche degli occupati, qualcuna no, a seconda se lavora o meno in nero, ma quello che è certo è che nel moltiplicarsi dei tanti lavori precari c'è un mucchio di gente che lavora molto di più di quanto non si lavorava una volta. Conosco una ragazza che quando finisce di lavorare in panetteria va a lavorare in un bar, e non perché vuole mettere da parte una montagna di soldi, ma perché non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, non ce la fa a pagare l'affitto. Quindi siamo di fronte a un prolungamento di fatto degli orari lavorativi, basta guardare le nostre tangenziali. Una volta la tangenziale di Torino era intasata tra le 5:30 e le 6, oggi la trovi intasata tra le 7 e le 7:30, perché la gente esce da lavorare decisamente più tardi, perché c'è stato un obiettivo prolungamento dell'orario del lavoro. A fronte di gente che in cassa integrazione c'è gente che, a cui vengono imposti i sabati lavorativi, a cui vengono imposti gli straordinari. Quindi siamo davvero di fronte ad un processo di asservimento complessivo dei lavoratori, e rispetto al quale si sta davvero muovendo poco, al di là delle chiacchiere che fanno i vari governanti di turno per cercare di portare acqua al proprio mulino. Io credo che anche per questa ragione probabilmente uno come Renzi abbia ritenuto più opportuno spostare a novembre il vertice sull'occupazione giovanile inizialmente previsto a Torino l'11 luglio, perché evidentemente era consapevole che aveva ben poco da vendere e da raccontare, al di là delle questioni di ordine pubblico che qualcuno ha avanzato e che forse ci potrebbero stare, ma certamente c'è proprio un elemento di immagine che non funziona, che rischia di non funzionare e che anzi rischia di accendere una polveriera sociale. Io quando parlo di polveriera sociale non parlo, voglio dire, dell'occasionale fiammata che può darsi in occasione di un vertice, parlo di una situazione che ormai è strutturalmente tale e ci pone di fronte, come dire, a una situazione in cui potrebbe davvero bastare poco perché la condizione che in tanti, in troppi vivano, divenga occasione per come dire, aprire, no, un fronte di conflitto decisamente più radicale. Forse quello che manca è la prospettiva, forse quello che manca è la riterritorializzazione, il luogo dei luoghi del conflitto, ma man mano alcuni di questi stanno emergendo, perché le lotte che vengono fatte a livello territoriale, non soltanto per la difesa dell'ambiente, ma anche per la riacquisizione di quei pezzi di reddito che ci sono stati sottratti dal caro affitti o dall'erosione di una serie di servizi come i trasporti o la sanità, ti riportano su un territorio in cui è facile riconoscere il compagno di strada, in cui diventa più facile riconoscere quello col quale costruire un percorso di lotta, alla faccia del mega frammentamento che ci è stato imposto in 30 lunghi anni di distruzione non soltanto di sistema di tutele e di garanzie, ma anche di un sistema di relazioni che si costruiva all'interno dell'unità lavorativa e che invece, sia grazie ai vari spezzatini sia grazie alla diversificazione normativa, a noi invece portato avanti i padroni.
No, ma infatti il problema sostanzialmente, i problemi sostanzialmente sono questi. C'è da un lato un aspetto, diciamo così, sul lavoro normato, che è quello dove, a seguito dei processi di ristrutturazione, chi è rimasto all'interno del ciclo produttivo normato è costretto a lavorare di più, perché è più ricattabile, perché è soggetto a ricatto, perché è costretto a fare gli straordinari, perché è costretto comunque a subire qualsiasi tipo di aumento di ritmi di produzione che gli venga imposto. Perché? Perché si deve anche considerare fortunato, nella logica padronale, non aver perso il posto di lavoro. E poi c'è tutta l'area del lavoro grigio, che è un'area grossa, che è quella del precariato. Il precario oggi non è più soltanto quello che va a fare il lavoro precario su un salario, su un posto di lavoro, va a fare 2 euro da una parte, poi si sposta, ne va a fare 2 euro da un'altra, poi magari va a fare il babysitter o la babysitter e la colf o qualche altro lavoro, poi magari si industria per fare qualche altra cosa. Quella sfera di lavoro grigio comporta, sia questa del lavoro normato sia quella del lavoro grigio, un aumento dei ritmi di lavoro. È evidente la cosa, un aumento dei ritmi di lavoro e anche della distribuzione del lavoro, perché uno prima si svegliava, andava al lavoro, ci metteva, si recava da casa al posto di lavoro, lavorava lì e poi tornava a casa, adesso è costretto a itinerare per vari posti di lavoro, perdendo anche ulteriori ore nei trasferimenti tra un posto di lavoro e l'altro. Il meccanismo della, poi dal punto di vista padronale, è stato anche funzionale a una intensificazione del livello di sfruttamento con un meccanismo di divisione, perché si inseriscono elementi di contrapposizione allo stesso posto di lavoro, tra il precario, tra quello a tempo determinato e il normato a tempo indeterminato, tra l'immigrato e l'autoctono, tra quello che lavora a progetto o quello in stage o magari quello che ha una situazione particolare. Cioè la situazione che si sta verificando è appunto quella della frammentazione e della divisione, che serve ulteriormente ad aumentare e accentuare lo sfruttamento. È evidente che da questo punto di vista alcune comprensioni in ordine alle lotte da parte di settori coscienti ci sono state. Cioè il discorso delle requisizioni dei pezzi di reddito passa attraverso le occupazioni delle case, per esempio, dove io non vado a chiedere un salario di sussistenza, mi vado a prendere in termini di riappropriazione degli elementi di salario reale, che sono quelli che avrei dovuto versare per pagare l'affitto della casa andandomela a occupare una casa. Questo significa, è un metodo di lotta che mi consente di recuperare delle garanzie in termini sociali attraverso fasi di conflitto. Per quello l'elemento della disoccupazione può diventare un elemento dirompente in termini di strategia politica, perché nel momento in cui si riesce a porre il discorso, non in termini voglio il salario garantito, il salario minimo in alcuni paesi, cioè in Italia oltretutto non ci sarebbe i soldi per elargirlo, ma in alcuni paesi tipo la Germania, dove c'è, servito semplicemente a dare ancora più soldi ai padroni, perché gli ha dato la possibilità di far lavorare la gente, perché sono lavori che non possono rifiutare, con prezzi ancora più bassi di quelli che oggi pagano in Italia, per esempio, sul lavoro sfruttato, perché uno poi è costretto a accettare quei lavori a 450 euro al mese a 15 ore la settimana, per poter usufruire di un sussidio di disoccupazione che di fatto è quello che gira dalle tasche del lavoratore dipendente alle tasche del padrone, perché altrimenti il padrone quel tipo di sussidio gli avrebbe dovuto dare in termini di salario al lavoratore. Questo tipo di percorsi di ristrutturazione devono interrompersi se uno vuole modificare la catena dello sfruttamento, e soprattutto non ci vuole morire sopra, perché in mezzo al discorso dell'intensificazione dei ritmi di lavorativi, dell'allungamento della giornata lavorativa, c'è anche la diminuzione della sicurezza sul lavoro, perché evidentemente i lavoratori che lavorano così non è che hanno tutto questo occhio rispetto alla sicurezza dei lavoratori stessi. C'è un discorso di peggioramento delle condizioni di malattia, di cassa muta, un peggioramento delle condizioni sociali per le donne quando perdono il lavoro, quando rimangono incinta e rimangono disoccupate per tutto il periodo dell'infanzia del figlio. Cioè questo tipo di situazioni che ci riportano appunto a un'Italia di tipo ottocentesco, nel senso più deteriore del termine. Cioè i livelli di sfruttamento che ci stanno sono tutti livelli per cui questi hanno eroso qualsiasi forma di capacità di dignità del lavoratore attraverso questi metodi, e proprio per quello è importante rilanciare la lotta su questo tipo di aspetti, con la difficoltà ulteriore data dal fatto che proprio per la frammentazione che c'è della forza lavoro, è proprio per la precarizzazione, per il fatto che ti possono cacciare via da un giorno all'altro, gli strumenti di lotta classici diventano difficili da utilizzare. Oggi alcuni strumenti di lotta che stiamo verificando, che sono i picchettaggi che fanno per esempio i lavoratori delle cooperative di trasporto merci, quelli della logistica, assomigliano più a lotte che si facevano all'inizio della rivoluzione industriale, dove c'era un impatto diretto con il padronato, piuttosto che al classico schema rivendicativo per cui proclami uno sciopero, ti astieni dal lavoro, eccetera, eccetera.
Perché si sembra oggi davvero di tornare, come dire, ad un'immagine di due secoli fa, cioè proprio una dinamica di scontro diretto con il padronato, con tanto di crumiri, caporali, i padroncini di mezzo, in cui la violenza diretta agita da parte sia della polizia che dei carabinieri, ma anche da parte degli stessi crumieri, degli stessi caporali, estremamente forte, e quindi, come dire, allo scontro di classe nella sua purezza, nella sua senza mediazioni, senza spazi di mediazione. Poi la mediazione avvengono anche, però attraverso lotte che almeno nella loro fase aurorale, ma ho visto in alcune occasioni, non soltanto, anche quando alcuni diritti vengono consolidati, si fa di tutto per impedire che lo siano, anche perché lo abbiamo visto in questi anni, c'è stato un estendersi, una contaminazione tra le varie situazioni di lotta che si collegano, anche perché spesso alcuni dei protagonisti sono giovani lavoratori immigrati con una fortissima mobilità, e quindi portano la notizia di quello che capita da Torino a Milano, da Piacenza a Bologna, da Bologna a un'altra parte. Quindi diventa, come dire, un meccanismo a cui non eravamo abituati. Più difficile invece è l'approccio dei precari dei call center, dei giovani laureati senza prospettive, o di quelli che hanno un diploma e non sanno che cosa farsene, di quelli che si pensavano garantiti e non lo sono. Ecco, qua a Torino abbiamo assistito ad un fenomeno del genere per alcune categorie che non rientravano nel proletariato classico. Sto pensando ai lavoratori, soprattutto i lavoratori proprietari dei banchi al mercato, che in qualche modo sono stati davvero il sottofondo sociale dei giornate, dei blocchi del 9, 10 e 12 dicembre scorsi, e che non a caso vi hanno portato una cultura eminentemente di destra, di basso populismo, quindi, come dire, molto complicata da ricomporre all'interno di un quadro di lotta sociale, se non avviene qualcosa di significativamente diverso che intervenga anche dal punto di vista dell'immaginario a mutare la situazione.
Purtroppo la logica della divisione delle categorie di sfruttati, c'è una componente che si è autocondannata all'autosfruttamento, cioè le partite IVA cosiddette, poi alla fine sono, una volta sarebbero stati operai come gli altri o lavoratori come gli altri, si sono trovati in proprio ad essere autosfruttati, a fare orari di lavoro stramassacranti a fronte di un minimo di reddito in più che avevano rispetto a quello che hanno e avrebbero avuto se fossero stati lavoratori dipendenti, ma che comunque è inferiore al reddito che percepivano nel ciclo produttivo precedente, quello degli anni 70, i loro omologhi lavoratori dipendenti. Cioè, per mantenere alcuni livelli di reddito hanno preferito la strada dell'autosfruttamento, con una situazione, tra l'altro, che capiamoci, anche rispetto a queste categorie di lavoratori, è una situazione che li vede anche loro sotto attacco, capiamoci, al di là della connotazione politica a cui poi chiedono risposta, di fatto anche loro sono penalizzati dal discorso della crisi, vedono ridursi i propri margini di reddito, e rispetto a quello, però, non avendo una visione, e lì c'è la differenza fondamentale con quello che noi sosteniamo dell'unità di tutti gli sfruttati, hanno una visione per cui credono di essere una sorta di aristocrazia che in qualche modo debba muoversi per conto proprio indipendentemente da tutti gli altri. lì è l'elemento di destra che viene in queste rivolte che ci sono state, rivolte, in questi movimenti che ci sono stati a inizio dicembre. Il problema di fondo però, e quello è il problema su cui bisogna fare i conti se non vogliamo un peggioramento ulteriore delle condizioni di vita e di lavoro, è questo, cioè bisogna trovare delle vie di unità complessiva. C'è anche un altro dato che viene sottaciuto: in Italia è ricominciata in maniera massiccia l'immigrazione. L'Italia fino a 20 anni fa aveva più rimesse dagli emigrati che non soldi che gli immigrati mandavano all'estero. Adesso si è reinvertito nuovamente il ciclo, cioè negli ultimi 2 anni ci sono stati più lavoratori emigrati dall'Italia che non lavoratori immigrati in Italia. Questi sono dati su cui probabilmente queste non sono situazioni legate soltanto alla dinamica della crisi, ma sono situazioni che stanno diventando strutturali, cioè la prospettiva che c'è in Italia, indipendentemente dal fatto che poi per una ragione non può esistere una crisi perpetua, così come non può esistere un boom economico perpetuo, prima o poi il ciclo economico si invertirà, le modificazioni strutturali rimarranno e se non saremo capaci di agire per modificare i rapporti di forza andranno al nostro discapito, cioè i ricchi saranno sempre più ricchi e lo stanno, in qualsiasi statistica si prende in Italia si vede che ricchi stanno diventando sempre più ricchi. In Italia il numero delle persone che possiede più di 3 milioni di euro nelle proprie disponibilità finanziarie, non parliamo degli appartamenti, diciamo dell'immobilità, proprio di disponibilità finanziaria, è aumentato dell'11% nell'ultimo anno di piena crisi, di crisi del PIL, di licenziamenti, e contemporaneamente è aumentato dell'8% il numero delle persone che vivono in uno stato di povertà assoluta. Cioè in Italia si sta la piramide sociale, quella che raffiguriamo come piramide sociale, sta diventando una clessidra, con qualcuno che sta andando verso l'alto e che non ha, anche dal punto di vista delle proprie cose, alcuna idea di come si viva nella parte bassa, dove la gente invece viene compressa verso il basso e cose che davamo per acquisite in termini di garanzie sociali, di vita eccetera, adesso sono diventati anche dei miraggi. Il problema di fondo che c'è è questo, e per tornare all'argomento iniziale, la disoccupazione è uno degli elementi su cui si fonda questo tipo di processo di trasformazione in maniera ancora peggiorativa delle condizioni sociali che oggi stiamo vivendo.
Benissimo, grazie Francesco, alla prossima.
Grazie Maria, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.